Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Mitologia egizia, un entusiasmante viaggio alla scoperta dei miti egizi di Flavio Montanari. È un testo divulgativo dedicato alle credenze, alle figure sacre e all'immaginario religioso dell'antico Egitto. Le informazioni editoriali e le recensioni disponibili lo descrivono come un volume introduttivo di poco più di 100 pagine, pensato per rendere accessibili temi spesso dispersi tra archeologia, storia delle religioni e narrazioni mitiche. Il percorso non si limita a presentare dei celebri, colloca la mitologia nel quadro della storia, della cultura e di alcuni aspetti della vita quotidiana egizia. Quindi affronta le diverse cosmogonie locali, le divinità principali, le creature, i simboli e le concezioni dell'anima e dell'aldilà. L'obiettivo sembra essere quello di offrire una mappa leggibile di un sistema religioso plurale e stratificato, senza richiedere conoscenze preliminari. È dunque un'opera di sintesi divulgativa utile per orientarsi tra nomi, culti e racconti, e per comprendere come il sacro fosse intrecciato alla visione egizia dell'ordine del mondo, della regalità, della morte e della rigenerazione. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, le cosmogonie locali e l'idea di un mondo continuamente ordinato. Uno dei nuclei dichiarati del libro è il mito della creazione, trattato attraverso le differenti versioni sviluppate nei centri religiosi dell'antico Egitto. Questo è un punto essenziale per evitare una lettura riduttiva della religione egizia come un unico racconto immobile. Le grandi città cultuali elaborarono infatti tradizioni proprie sull'origine del cosmo e sulla divinità creatrice. Pur condividendo immagini ricorrenti, l'emersione dall'indistinto primordiale, la comparsa della luce, la generazione degli dei e l'instaurazione di un ordine vitale. Presentare tali varianti aiuta a comprendere che la pluralità non costituiva necessariamente una contraddizione per gli egizi. Miti diversi potevano coesistere perché svolgevano funzioni teologiche e politiche legate ai rispettivi luoghi di culto. Il tema della creazione chiarisce inoltre che il cosmo non era percepito come definitivamente garantito. L'ordine doveva essere preservato mediante il culto, la regalità e il corretto svolgimento dei riti contro le forze del disordine, in una guida introduttiva. Questa prospettiva permette di collegare il racconto delle origini ai gesti religiosi concreti, non una favola separata dalla società, ma un modello per interpretare il sole, il Nilo, il ciclo della vita e la continuità del potere. La scelta di dare rilievo alle versioni cittadine rende quindi visibile la natura dinamica e territorialmente radicata della mitologia egizia. Secondo, divinità egizie, funzioni, forme e sovrapposizioni di un pantheon plurale. Il volume dedica spazio alle principali divinità, una scelta necessaria in un ambito in cui i nomi sono numerosi e le funzioni spesso si sovrappongono. Il pantheon egizio non va però interpretato come un elenco di personaggi fissi, dotati ciascuno di un solo compito. Le divinità esprimono forze del cosmo, poteri della natura, principi della regalità, esigenze della fertilità e protezione della vita umana. Possono inoltre essere raffigurate in forma antropomorfa, animale o composita. Questa varietà iconografica non implica che gli egizi adorassero semplicemente gli animali, determinate specie potevano rendere visibili qualità sacre, come forza, protezione, fecondità o capacità rigenerativa. Un'esposizione introduttiva delle divinità è utile soprattutto quando mette in relazione culti e contesti Ra con il corso solare, Osiride con morte e rinascita, Iside con protezione e magia, Horus con la sovranità, Anubi con la sfera funeraria. Tali associazioni orientano il lettore, ma richiedono di tenere presente che le figure divine mutarono significato nei secoli e si combinarono tra loro. Il valore della trattazione sta quindi nell'offrire una prima struttura interpretativa, senza cancellare la complessità storica. Capire le divinità come potenze interconnesse consente di leggere meglio sia i miti, sia i simboli e i rituali che il libro affronta nelle sezioni successive. Terzo, creature mitologiche e simboli sacri come linguaggio visivo della religione, accanto agli dei. Il libro include creature mitologiche e simbologia egizia. Questa combinazione è significativa perché, nella cultura dell'antico Egitto, immagini, oggetti e segni non erano decorazioni isolate, potevano condensare credenze religiose e svolgere una funzione protettiva o rituale. L'ureo, menzionato nelle recensioni come argomento del volume, è un esempio particolarmente rilevante. Il cobra eretto associato alla regalità comunica protezione e autorità ed è legato alla capacità del sovrano di difendere l'ordine. Analogamente, molte immagini animali e composite vanno comprese nel loro contesto simbolico, non attraverso equivalenze moderne immediate. Creature e segni permettono di visualizzare confini cruciali, quello tra vita e morte, tra protezione e minaccia, tra mondo ordinato e caos. In un testo destinato a lettori non specialisti, dedicare una sezione a questi elementi risponde anche a un'esigenza pratica. Statue, amuleti, tombe e pitture egizie sono spesso familiari al grande pubblico, ma il loro significato religioso è meno evidente. La trattazione aiuta a trasformare la riconoscibilità visiva in comprensione culturale. È importante, tuttavia, non cercare un codice universale e rigido il senso di un simbolo poteva dipendere dall'epoca, dal luogo e dall'uso cerimoniale. Il libro sembra quindi proporre un accesso ordinato a un repertorio figurativo vasto, collegandolo alle narrazioni e alle pratiche della religione egizia. Quarto, le nove componenti dell'anima e la continuità della persona dopo la morte. Le recensioni indicano che Montanari affronta l'anima, la morte e il misterioso al di là, includendo il tema delle nove parti dell'anima. È una sezione centrale perché corregge l'idea semplificata, secondo cui l'attenzione egizia per le tombe dipendesse soltanto dal desiderio di conservare il corpo. La persona veniva concepita attraverso componenti differenti, tra cui corpo, ba, ka, nome, ombra e altre dimensioni dell'identità, pur con variazioni nei testi e nelle epoche. Questa pluralità mostra che la sopravvivenza non era pensata come l'esistenza separata di un'unica anima astratta. Era invece necessario preservare e ricomporre gli elementi costitutivi dell'individuo, garantendo cibo rituale, memoria, nome e integrità funeraria. In questo quadro acquistano senso la mummificazione, le iscrizioni tombali, le offerte e gli amuleti strumenti, orientati a rendere possibile una forma di vita oltre la morte. Il tema ha inoltre una ricaduta interpretativa sui miti. La rigenerazione di Osiride e il percorso solare diventano modelli cosmici con cui si può pensare il rinnovamento del defunto. Per un lettore contemporaneo, il beneficio di questa parte consiste nel distinguere la concezione egizia dell'aldilà da categorie religiose più familiari, ma non coincidenti. Il libro offre così un punto d'accesso alla relazione tra antropologia religiosa, pratiche funerarie e speranza di continuità personale. Infine, rituali sacerdotali, culto e vita quotidiana, il mito come pratica sociale. Il testo non presenta la mitologia esclusivamente come raccolta di leggende. Dalle informazioni disponibili emerge infatti un'introduzione alla storia, alla cultura e alla vita quotidiana dell'antico Egitto, seguita da riferimenti ai rituali dei sacerdoti. Questa impostazione è importante perché restituisce ai miti la loro funzione sociale. Le narrazioni sulle divinità trovavano espressione in feste, offerte, preghiere, processioni, spazi templari e pratiche funerarie. Contribuivano dunque a organizzare il rapporto tra comunità, territorio e potere. I sacerdoti avevano un ruolo specifico nella cura cultuale delle immagini divine e nella ripetizione di atti rituali che, nella prospettiva religiosa, aiutavano a mantenere l'ordine del mondo. Ciò non significa che ogni egizio praticasse la religione nello stesso modo o avesse accesso diretto ai luoghi più sacri. Proprio la distinzione tra culto templare e forme di devozione personale permette di cogliere la complessità del fenomeno. La contestualizzazione storica proposta dal libro può servire a evitare due errori comuni: separare artificialmente religione e vita materiale, oppure trattare l'Egitto come una civiltà uniforme per millenni. Le usanze e i culti variarono nel tempo, mentre alcuni simboli conservarono una lunga durata. In questa prospettiva, il mito diventa una chiave per leggere monumenti e rituali, ma anche la concezione egizia della sovranità, della giustizia cosmica e della relazione fra esseri umani e dei. In conclusione, Mitologia egizia di Flavio Montanari si rivolge soprattutto a chi desidera un primo orientamento organico nella religione dell'antico Egitto. Studenti, appassionati di civiltà antiche, lettori interessati a miti e simboli. Oppure visitatori di musei che vogliano interpretare meglio immagini e oggetti egizi. La sua utilità pratica consiste nel riunire, in un percorso breve e leggibile, argomenti che spesso vengono incontrati in modo frammentario: le origini del mondo, il Pantheon, le creature e i segni sacri, le componenti dell'essere umano, la morte e il culto. Sul piano intellettuale, il libro può aiutare a superare stereotipi diffusi, come l'idea di una religione riducibile a mummie, piramidi o a un elenco immutabile di dei. Rispetto a manuali accademici più estesi o a studi specialistici su singole divinità e testi funerari, il suo tratto distintivo è la funzione di sintesi divulgativa. Le recensioni disponibili sottolineano una prosa scorrevole e una contestualizzazione iniziale della storia e della cultura egizia, prima dell'analisi dei contenuti mitologici. Questa scelta rende il volume adatto a chi cerca una visione d'insieme, senza affrontare subito la complessità filologica delle fonti. Al tempo stesso, la brevità impone un limite realistico, non sostituisce approfondimenti storici o egittologici specialistici, né può esaurire le variazioni locali e cronologiche di una tradizione durata millenni, proprio come introduzione. Tuttavia, sembra distinguersi per l'ampiezza dei temi inclusi e per il collegamento tra racconto mitico, simboli e pratiche religiose. Se vuoi supportare Flavio Montanari, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!